it's done.
Connor McDavid! It's not real!
The goal of the year?
Panarin!
Part of the past. The celebrations? Forgotten. The history?
Vegas Golden Knights!
History. We're back to a blank slate. Clean ice. All that matters now is what happens next. The Stanley Cup Playoffs.
Eastern Conference Final begins Wednesday.
We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end...
What will I become?
Senua Saga. Hellblade 2.
Play it now with Game Pass.
Attenzione. Per i contenuti di questo podcast, raccomandiamo l'ascolto a un pubblico adulto.
Gentilissima dottoressa Simonetti Daniela, prima di entrare nel merito del motivo che mi ha spinto a scriverle, ritengo indispensabili due premesse. Uno, mi sono imbattuto nel caso del suo libro e questo ha attirato la mia attenzione. Due, non ho avuto ancora il coraggio di acquistarlo e quindi tantomeno di leggerlo. E questo poiché, mio malgrado, io ne sono stato per una vita protagonista. Ora la mia vita sta finalmente prendendo forma diversa.
Daniela Simonetti è una giornalista. Ha da poco pubblicato il suo libro, Impunità di gregge. Tante le lettere ricevute, ma ce n'è una che la colpisce al cuore. È firmata da Vincenzo, che le racconta che quel libro, che denuncia abusi e violenze nel mondo sportivo, indirettamente parla anche di lui e di una storia mai raccontata.
Giuro sono stanco.
Sono Alessia Tarquinio e questa è No Coach, la serie in podcast sulle storie di abusi nello sport, che prima di tutto parlano di ragazzi e ragazze, ingannati e distrutti da coloro che avrebbero dovuto aiutarli a crescere e che, invece, hanno scelto di diventarne carnefici. 5 episodi per restituire voce e libertà a chi, per troppo tempo, è rimasto in silenzio.
No Coach, storie di abusi nello sport. Un progetto di Daniela Simonetti e Change the Game, prodotto dagli Ascoltabili, condotto da Alessia Tarquini.
Io non ricordo come la prima volta che sono andato in altalena, non ricordo le gite con i miei genitori, non ricordo nulla. La mia vita inizia a quell'età. Guardando un sacco di fotografie sono riuscito a ricostruire qualcosa, ho visto che un bambino che amava il calcio e la mia unica colpa in quel momento era stata di essere un po' più talentuoso dei bambini del paese. Avevo 12 anni.
Una vecchia foto può aprire porte nell'anima che credevamo chiuse per sempre. Una giornata al mare, il profumo della mamma, perfino l'erba sotto le ginocchia nude. Nelle mani di Vincenzo, però, le foto dell'infanzia sono pezzi di carta che non riescono a parlare. Vincenzo da piccolo cresce nel Bergamasco in una famiglia piena di affetto. Un bambino sereno che trova nel calcio la sua grande passione. Finché non accade un fatto che cancella tutto. Che diventa lo spartiacque tra la vita precedente, quella in cui il problema più grande poteva essere solo un ginocchio sbucciato, e la vita successiva. Una porta che non avrebbe mai voluto aprire, ma la verità è sempre una cura.
Dopo 4 anni nella squadra del paesino sono stato selezionato dall'Albino Leffe, dopo un provino sono stato preso. Siamo una famiglia comunque umile e quindi il tempo a disposizione non era tanto da dedicare a... Non era certo una di quelle mamme che si ferma fuori dal campo a guardare le partite. Arrivavo io con, sì, forse con un bisogno anche di affetto, mi ricordo già di queste attenzioni un po' particolari di questa persona che era un dirigente accompagnatore all'interno della squadra. A quel tempo c'era la PlayStation, quindi tutti i bambini avevano la PlayStation, si parlava di questo e io naturalmente manco sapevo cosa fosse. Questo scambio si basava sul doni, regali. Il primo scambio vero è stato questa PlayStation donata in un parcheggio, dicendomi che era di un cugino che non la usava più, che me la regalava. E quindi l'approccio è stato di questo tipo: quale bambino non si fa ingolosire da dei doni? E poi il lavoro vero, il lavoro grande veniva fatto all'interno della realtà calcistica, quindi negli spogliatoi, durante le docce, nelle trasferte. Questo personaggio si metteva con in mezzo ai bambini, raccontava scene di sesso. Il fratello maggiore, quello che sì era adulto ma in realtà era con noi, era un po' l'anello mancante, diciamo così.
Ogni bambino ha degli spazi vuoti da riempire, soprattutto quando si avvicina all'adolescenza, pieno di curiosità per un mondo che pare tanto complicato quanto eccitante. Può accadere che un adulto estraneo alla famiglia vada a insinuarsi in quegli spazi vuoti per dare risposta a tutte le domande cui mamma e papà non sanno rispondere. Non posso dirvi il vero nome dell'adulto di Vincenzo, quell'accompagnatore della squadra di calcio che si atteggia fratello maggiore. Però posso dirvi che lui vede gli spazi vuoti del bambino e decide di colmarli alla sua maniera, con un carico di dolore.
La prima immagine di questo dolore è un'immagine ben definita, l'immagine a bordo di una macchina. E io, bambino, ragazzino, impacciato comunque, che ancora non ha scoperto nulla riguardo alla vita e al sesso, che si chiede cosa può fare per farsi togliere le mani dalle gambe o comunque da altre parti ancora più intime. L'unico espediente che io trovavo in quel momento era quello di indicare una strada con maggiori curve e più tornanti, in modo da dover far cambiare marcia al guidatore perché si distogliesse l'attenzione materiale da me. Allora io arrivo come il, e lo dico perché poi si mostrerà essere un po' il modus operandi, come il successore di un altro eletto che ormai stava diventando vecchio. Quello che poi veniva presentato come il cugino, che cugino non era, che era un altro ragazzo che mi veniva usato un po' come metro di paragone. Mi veniva detto: ma guarda, io con lui faccio questo, faccio quest'altro, lui mi concede di fare questo, tu invece no, vabbè, ma tra amici cosa vuoi che sia? Da lì in poi nasce e cresce una metodologia diversa, per cui io mi sentirò più parte di questa cosa che non un estraneo.
Per il predatore, il bambino ha una data di scadenza. Di solito coincide con la comparsa dei primi brufoli, con il momento in cui le guance si assottigliano, il fisico si irrobustisce, quando sul volto si affaccia la barba. È allora che cerca una nuova preda. Vincenzo è un bel ragazzo che conserva quei lineamenti dolci e il corpo glabro anche quando sopraggiunge la pubertà. Per questo, il rapporto con il dirigente si prolunga ulteriormente.
Iniziamo a frequentarsi al di fuori del campo da calcio, perché poi si insinua nella mia famiglia, viene a pranzo la domenica a casa mia e diventa amico di famiglia. Per me questo pranzo domenicali diventavano uno strazio interiore, perché io reggevo su di me il peso di tutta questa scena. Io vedevo lui sguazzare in queste menzogne, in queste finzioni, nel dire vengo io aiutarlo con i compiti a casa, sapendo che voleva profanare casa mia, e io sentivo su di me il peso di dire: io sto permettendo tutto questo, io sto tradendo tutti, perché io so in realtà, a me poi parla, magari prima di arrivare qua mi ha infilato le mani nei pantaloni, cioè io, e poi parla con mio padre.
Passa il tempo e l'abusante prende sempre più spazio nella vita e nella testa del ragazzino, consumando pian piano i contorni di quelle che potevano essere fotografie di una bellissima adolescenza. l'emozione di una cotta, le mani che si sfiorano, quelle confidenze bisbigliate, il primo rapporto sessuale. In un meccanismo comune a molte vittime, Vincenzo si sente colpevole e in totale solitudine porta su di sé il peso di una violenza che non ha cercato e che diventa insopportabile.
Quella lì era la mia unica vita vera, perché nessun altro conosceva la mia vita vera. I miei genitori non sapevano chi ero, le mie sorelle, non ho mai avuto amici. Ormai ero diventato una prostituta praticamente. Quando avevo bisogno andavo con la scusa dell'affetto. Io non posso non dire che mi sono prostituito a un certo punto, perché è quello che facevo, perché prendevo soldi in cambio di prestazioni sessuali e lo facevo consapevolmente, perché avevo 19 anni, 18 anni e mi piaceva andare a ballare, mi piaceva stare con gli amici. E che quale ragazzo non fanno comodo 100, 200, 300 euro facili in tasca? Per me era anche una parte emotiva della mia vita. Io questa persona, e qua dico una cosa controversa, io questa persona l'ho voluto bene nella mia vita, perché per me era un riferimento, era quello che io vivevo come famiglia, allenandomi 5 volte a settimana, essendo i miei genitori a lavorare. Io ho dovuto crearmi anche un legame emotivo, perché sennò diventava impossibile sopravvivere.
Da una parte c'è la famiglia vera di Vincenzo, l'amore, l'onestà, un volersi bene autentico e pulito. Dall'altra, qualcosa di sbagliato, sporco, che è quanto più lontano ci sia dall'amore. E da cui però il ragazzo non riesce a slegarsi, perché la manipolazione consiste proprio in questo: impedire alla vittima di capire, trascinarla in un pozzo scuro e profondo dal quale è difficile riemergere. Fino a quando, dopo molti anni, Vincenzo non ce la fa più a reggere questo peso e decide di scappare.
Io era il 2006 quando ho finito il liceo e quindi avevo 19 anni e a 20 anni ho deciso di andare a Bologna a studiare. Ci sono a Bergamo, ci sono a Milano le università, però c'è anche tutto il mondo in cui avevo vissuto fino a quel momento. Qua nessuno mi conosce, che bello, qua nessuno può parlare di quello che mi succede attorno. Era proprio quello che io cercavo il distacco dalle persone, da alcune persone in particolare, e cercavo anche un'identità che ancora tutt'oggi sto cercando di crearmi.
Per Vincenzo non è solo un trasferimento. È l'opportunità di un nuovo inizio, di lasciarsi tutto il passato alle spalle. Ancora una volta, però, la vita imbocca una direzione inaspettata.
Come dice qualcuno, la vita è ciò che succede mentre si fanno progetti. La mia compagna è rimasta incinta e lei era in accademia militare. Questo mi ha fatto sì che io sentissi il senso del dovere, la necessità di dover tornare a Bergamo. È stato un momento di grossa fatica emotiva. Io sognavo di fare il concorso da magistrato, sognavo di vivere in una città che ormai mi apparteneva, dove mi ero messo anche a conoscere tante persone, dove avevo visto che potevo conoscere persone, potevo vivere in mezzo alle persone. Col senno di poi, quella di portare avanti questa gravidanza, di conoscere mia figlia, è stata la decisione che mi ha cambiato la vita. Per me è stato veramente lo scontro con qualcosa che non potevo controllare, una vera e propria condanna alla felicità. Io che vivevo in un mondo cupo, in un mondo fatto di retropensieri, di segreti, di vite parallele, mi sono ritrovato ad avere qualcosa che dovevo e non riuscivo in maniera viscerale a non amare, e che mi faceva sorridere anche se io stavo male dentro di me, e che per la prima volta mi presentava l'amore slegato dal sesso.
Vincenzo la sua storia non l'ha mai raccontata, tiene tutto dentro, ma dopo tanta sofferenza quella condanna alla felicità, come definisce la nascita di sua figlia, esplode in modo talmente dirompente da fargli credere di poter dimenticare la vita di prima. Ma il passato non si può cancellare e prima o poi torna a bussare.
We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end,
what will I become?
Senua Saga, Hellblade 2.
Play it now with Game Pass.
Ci sono dolori che non se ne vanno mai. È stato l'ennesimo tentativo sguaiato di trovare il mio spazio. Ho deciso di lasciare quella che è la mia ex moglie, perché comunque era tutto basato sulla menzogna. Da qui è iniziata una vita fatta di finalmente indipendenza ai miei occhi. Uscivo, andavo, serate, locali, donne, alcol, droghe, puro delirio in cui io cercavo in tutti i modi di mettere a tacere quello che pensavo di aver interrotto. Magari riuscivo con l'amico del momento, il conoscente del momento, a raccontare tutto. Questa è stata la prima chiave malata che la mia testa è riuscita a trovare.
Vincenzo non ce la fa più. Deve confrontarsi con un dolore che non è possibile ignorare. Dopo la fuga a Bologna è il momento della seconda ribellione di Vincenzo, la decisione di parlare.
Ci sono state persone che mi hanno chiesto, quando io l'ho raccontato, e anche questo è abbastanza mortificante, mi hanno chiesto, ma ci hai pensato, magari a te piaceva, magari sei gay, magari forse in fondo, cioè non ti ha mai fatto del male. E la risposta è sì, certo, ci ho pensato tutte le notti, ci ho pensato tutte le volte che mi svegliavo con gli incubi, ci pensavo. E la mia risposta è sempre stata che, vabbè, cosa c'entra nel caso una cosa con l'altra, cosa che nesso hanno le due cose, perché è lontanissima dall'essere una scelta sessuale, è lontanissima dall'essere una scelta di vita. Poi arriva il momento in cui prendo anche i miei genitori, prendo tutti e dico: io non ce la faccio più, cioè io sto malissimo, vado dallo psichiatra, prendo farmaci per la depressione, faccio intanto sopra, ci bevo alcol, magari faccio uso di sostanze, ho bisogno di aiuto perché non so più come fare, come si fa a vivere, come funziona la vita da soli.
Con il sostegno sofferente della famiglia e un grande lavoro su se stesso, Vincenzo trova anche la forza di denunciare, che è un passo importante, ma non il punto di arrivo. Spesso, anzi, per una vittima è l'inizio di altre prove, altri ostacoli, altre ferite.
E in tutto questo decido di andare a Monza, perché comunque legge l'ho studiata, l'ultimo reato si era sviluppato a Monza, che è il posto dove io ho giocato fino a 18 anni e dove tra l'altro questa persona mi ha seguito nelle varie squadre, quindi io dall'Albino Leffe, poi sono stato a Lecco, poi sono stato a Monza e mi ha sempre seguito facendosi accogliere in pompa magna. Il maresciallo, che ha un figlio che gioca nel Monza, decide di chiamare il figlio mentre sono lì, perché comunque anche il maresciallo, anche il comandante della stazione, era scettico. Ok, chiama il figlio e gli dice: conosci questa persona? E fa: sì certo papà, è quello che ci porta le merende negli spogliatoi mentre facciamo la doccia.
Vincenzo non è l'unica vittima di questo dirigente, e tra vittime è importante sostenersi, trovare la forza nella condivisione dello stesso trauma per trarne qualcosa d'altro. È un'unione che può fare la differenza anche in aula di tribunale.
Io ho chiamato tanti ragazzi che sapevo comunque essere più o meno coinvolti e tutti mi hanno risposto che non volevano saperne assolutamente niente. Questo è stato il vuoto e l'abnegazione totale di questa faccenda. E questo per chi dopo 20 anni cerca e trova la forza di parlarne è un dolore devastante. Addirittura mi sono trovato anche a dover fronteggiare frasi come quelle che allora forse bisogna stare attenti anche a tua figlia. Frasi come quelle: allora valutiamo se è giusto che tu tenga tua figlia.
Non solo nello sport, l'omertà e l'ignoranza sono nemici che possono danneggiare le vittime tanto quanto la violenza che queste subiscono, e che possono diventare anche letali se la vittima che denuncia riceve una notizia che mai vorrebbe ricevere.
Purtroppo sono passati troppo tempo, perché sono passati 12 anni dal 17 alla denuncia, e il reato di abusi su minore è un reato che prevede 10 anni come pena massima, quindi il mio reato non è stato neanche preso in considerazione, ma è stato archiviato per prescrizione.
Non è raro che una vittima ci metta anni a elaborare il trauma e trovare il coraggio di parlarne, soprattutto un minore che magari per lungo tempo ha secondato il suo carnefice perché è incapace di comprendere l'abuso subito. Paola Pendino è un magistrato del Tribunale di Milano che per molti anni si è occupata soprattutto di abusi e violenze su donne e bambini.
In questo contesto, che è quello che appunto disciplina il rapporto tra l'istruttore, il coach e l'allievo, è vero che c'è il consenso, nella stragrande maggioranza, anzi nella totalità delle volte, ma è un consenso nullo dal punto di vista legale. È proprio perché il minore, affascinato, affabulato e persuaso nell'ambito di questo rapporto, si lascia andare ad una relazione consensuale, assolutamente consensuale, ma con un consenso viziato all'origine e quindi nullo. Ecco perché è punito in maniera molto severa questo tipo di reato, perché c'è una manipolazione a monte che sfocia in un consenso viziato che quindi non può ritenersi validamente dato.
La prescrizione è un duro colpo. Dunque, pensa, tutto questo dolore non è servito a nulla? Vincenzo prova ancora quell'impulso, quella determinazione, la consapevolezza di andare fino in fondo. E va a cercare quell'uomo che gli ha rovinato la vita.
Volevo andare, le ho suonato il campanello di casa, scavalcando il cancello, non l'ho trovato in casa. In una sera delirante in cui ero completamente pronto a togliere, almeno a farmi giustizia, almeno a sfogare per un momento la rabbia, perché di rabbia parliamo. Nel momento di massima solitudine, uscito dopo un momento di forte depressione da solo, ho pensato anche di farla finita io a un certo punto. E qua mia figlia mi ha salvato, qua mia figlia mi ha detto no, tu servi a me.
Oggi Vincenzo è un padre devoto, è un compagno innamorato, in ogni caso un sopravvissuto. E ha trovato la forza di essere l'allenatore che avrebbe voluto avere da bambino.
Mia figlia non mi ha fatto superare questo dolore, mia figlia mi ha costretto a guardarlo in faccia questo dolore, perché io non potevo più essere quello che ero ai miei occhi, cioè una persona che nascondeva qualcosa di mostruoso. Io ho chiesto alla società dove alleno adesso i bambini di tesserare mia figlia, di poterla portare con me in panchina per farle vedere lo sport, perché lo sport è bello, lo sport insegna a stare in mezzo agli altri, a rispettare le regole. Io sono un mister molto severo, però allo stesso tempo penso e voglio essere autoreferenziale per una volta, dopo essermi denigrato per tutto il tempo, penso di avere un'attenzione individuale per ogni ragazzo che probabilmente qualcun altro non dà per scontata. L'analisi emotiva di ogni bambino è bellissimo vedere da fuori. La passione che ci mettono, ma restituiscono spensieratezza, restituiscono un po' di leggerezza, mi danno la possibilità di capire cosa ero io a quell'età e quindi di dire: tu adesso da mister potresti convincere questo bambino di essere negato per il calcio, di essere bravissimo, o potresti convincerlo che, non lo so, che deve correre a testa in giù perché è la cosa giusta. E quindi è un ruolo gigantesco fare l'educatore di questi bambini.
Lo sport deve impegnarsi per formare educatori, altrimenti la parola coach diventa vuota. Vito Di Gioia è segretario del settore giovanile scolastico della FIGC.
Gli obiettivi sono quindi quelli di creare sempre di più degli ambienti positivi, degli ambienti in cui si possa esprimere in maniera libera senza nessun tipo di timore, senza nessun tipo di paura. Degli ambienti che siano soprattutto gestiti in maniera professionale, ovvero dove gli operatori sportivi siano formati per poter educare giovani ragazzi. E l'obiettivo quindi è dare gli strumenti per poter fare questo tipo di attività, soprattutto in ambito chiaramente di tutela minore. L'area psicologica lavora chiaramente anche in contesti in cui vi è stata una situazione di abuso. In quel caso chiaramente il supporto è ancora più importante, aiutare a ripristinare la fiducia nei confronti degli operatori sportivi, sostenere le famiglie e i ragazzi, chiaramente con il loro consenso, è indispensabile sostenerlo nel percorso, con l'obiettivo principale appunto di ricreare quel clima di fiducia, di stima in se stessi, di fiducia nel contesto sportivo per continuare. La più grossa sconfitta per la federazione sarebbe che un caso specifico praticamente di maltrattamento possa praticamente in qualche modo incrinare la fiducia nel contesto sportivo, quindi portare all'abbandono anche di altri ragazzi. Per questo quindi è fondamentale ripristinare dei climi positivi, intervenire per supportare i ragazzi, non assolutamente lasciarli soli.
Il calcio non è il solo ambito in cui avvengono questi abusi. Con la cassa di risonanza di cui gode, però, può fare da apripista e supporto per una nuova attenzione verso la tutela dei minori, soprattutto rispetto a quelle discipline che non sono altrettanto diffuse. Mario Galavotti è senior advisor della FIFA, fino a luglio 2021 direttore delle commissioni indipendenti.
Se il calcio, che è lo sport sicuramente più ricco, ma anche più organizzato, perché ha una diffusione capillare ed è anche, diciamo, ben organizzato, ha avuto questi problemi, immaginiamo che altri sport che non sono così dotati di mezzi e di organizzazioni come il calcio avranno ancora maggiori difficoltà nell'affrontare questo tipo di problemi.
Vincenzo sta cercando con fatica di ritrovare un equilibrio ricostruendo la sua vita giorno per giorno, al di là di una giustizia che non c'è stata. Cammina testa alta, al contrario del suo carnefice, costretto all'oblio.
È sparito nella nebbia dopo che io ho fatto la denuncia, è stato cacciato da Monza. La vera giustizia, sì certo, passa per le aule di tribunale, è doveroso perseguire chi fa queste cose, ma io parlo da vittima, e la vera giustizia in realtà è riuscire a sopravvivere a queste persone, a vivere meglio di queste persone. Io so che questa persona vive nascosta, vi deve stare attento a chi incontra. La mia vera giustizia ora, e voglio convincermi che sia questo, perché altrimenti non avrei mai pace, è il poter io oggi, Vincenzo, camminare a testa alta ed essere fiero di me stesso. Questo è il vero riscatto, cioè superare quella persona e andare oltre.
Gentile dottoressa Simonetti, ora la mia vita sta finalmente prendendo forma diversa e sto prudentemente provando a interagire con le persone, cercando di tornare di nuovo a fidarmi di loro. La mia è una di quelle storie silenziosamente archiviate sia dalla legge, sia dalle persone. Il silenzio è stato quello degli altri nel sentire che un uomo di 30 anni si destava tutto d'un tratto e decideva di aprire il suo personale vaso colmo di vergogna e paura, parlando di come, forse, non era stata tutta colpa sua. Questa, come probabilmente potrai immaginare, è solo la punta di un iceberg che gli altri chiamano vita. Nel mezzo, sommersi sotto il mare di queste vicende che mi hanno visto come unico attore, ci sono infiniti tentativi di vita. Anche se ora io sono un allenatore, e forse non a caso alleno bambini di 10 anni, non riesco a liberarmi del rimpianto di non avere chiesto aiuto, del rammarico di non avere incontrato sulla mia strada qualcuno con una passione come la mia, solo ed esclusivamente per il calcio. Non ho nessun fine, se non quello di chiederle di non cedere all'omertà di chi non ha idea di quali conseguenze tutto questo marciume provochi.
Chiudo questa lettera che Daniela ha voluto condividere. La terrò tra i miei ricordi più cari. Questa è No Coach. Io sono Alessia Tarquinio. Grazie per averci ascoltato.
No Coach è una coproduzione Gli Ascoltabili e Change the Game. Un progetto di Daniela Simonetti, condotto da Alessia Tarquinio. Autrici Maria Triberti e Martina Marasco. Editing e sound design Francesco Campeotto e Alessandro Leverini.
Giuro sono stanco. We'll be right back.
Testo e voce del brano Solo sono di Giovanni Longa. Musiche e mix di Giovanni Ergi, DJ Shark e Francesco Gastaldi. Le musiche originali della serie sono di Massimiliano Lazzaretti. Produzione esecutiva Giacomo Zito e Ilaria Villani. Cura editoriale Eleonora Chiomento, Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa. Come ho contro, yeah.